mi è stato suggerito alcune domeniche fa da Eugenio, che ha letto un brano della scrittura che conosciamo tutti, Marta e Maria. È un episodio del Vangelo molto, molto noto. Marta e Maria erano le sorelle di Lazzaro. E quella lettura mi ha fatto riflettere, brano conosciuto, letto tante volte, mi ha fatto riflettere. Io stamattina vorrò e desidero, insieme a voi, leggere questo brano sotto un altro aspetto. Un aspetto diverso da quello a cui di solito siamo abituati. Ma leggiamo un attimo, rileggiamo un attimo brevemente il Vangelo di Luca, dal capitolo 10, versetto 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Ecco, Maria, leggendo i commentari di questo brano del Vangelo, e anche, devo dire, ho sentito le predicazioni su questo brano del Vangelo, di solito Maria viene posta come l'esempio di fede, l'esempio di spiritualità. È lei che si mette ai piedi di Gesù e ascolta Gesù, mentre Marta è indaffarata a fare le cose quotidiane, dimenticandosi che lì c'è il Maestro. Maria è l'esempio da seguire. E sì, è la perfezione, Maria è la perfezione, vorremmo essere come tante Marie, ma poi invece noi siamo come tante Marte, sapete? Proviamo, ripeto, a dare un'altra lettura allora al brano. Allora, la spiritualità di Maria, di Marta, anzi, scusate, la spiritualità di Marta non è sicuramente inferiore alla spiritualità di Maria. Quando leggiamo poi nel Vangelo, Vangelo di Giovanni, quando Gesù va per resuscitare Lazzaro e va a casa di Lazzaro, dove trova Marta e Maria, e le due donne, tutte e due, si fanno incontro a Gesù. Ma se vi ricordate, Maria dice così: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche Marta gli dice le stesse parole, però aggiunge delle parole dopo importanti, importantissime. Perché dice: Signore, se tu non fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risuscita. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. Quindi Maria è assolutamente una persona, una donna spirituale, che crede, che ha una fede forte in Dio. Noi la vediamo nel brano del Vangelo affaccendata a fare tante cose, pensiamo che non sia interessata, ma in realtà la fede di Marta è una fede salda, è una fede forte, una fede ben fondata. E allora, il rimprovero di Gesù, che è un rimprovero bonario, no? Marta, Marta. Ma quel rimprovero, noi pensiamo che Gesù stia rimproverando Marta per quello che sta facendo. Invece Gesù forse sta rimproverando, se leggiamo bene, Marta per quello che sta dicendo. perché è Marta che sta rimproverando Maria e dice a Gesù: ma non vedi che mia sorella non mi aiuta, non vedi come io sono indaffarata, non vedi quante cose ci sono da fare e mia sorella è lì che non fa niente. Allora vedete, le parole di Gesù sono sollecitate non tanto perché Marta sta facendo quello che sta facendo. Non è che Gesù sta dicendo a Marta: Marta, ma perché? Vieni anche tu a sederti qui. No, Gesù gli sta dicendo: Marta, non rimproverare Maria. È diverso. È molto diverso. Perché anche quello, tu stai facendo cose importanti, ma anche quello che sta facendo Maria è importante. È talmente importante che quello che sta facendo Maria è qualcosa che lascerà dentro di lei un deposito, una certezza, qualcosa di che non verrà mai meno, che non le potrà mai essere tolto. Qualcosa di veramente importante. Quindi vedete come cambia la prospettiva, no? È Marta che rimprovera Maria e lo fa in maniera anche piuttosto dura. E Gesù riprende Marta. È come se Gesù volesse richiamare Marta e dire: aspetta, forse stai perdendo il senso delle cose. Allora, lasciatemi aprire una parentesi, una breve parentesi. La vita, la nostra vita, no? Fatta, la vita di ognuno di noi, fatta di un passato, di un presente e di un futuro. Quanto tempo dedicate, siate onesti, quanto tempo dedicate con la vostra mente a ricordare il passato? Quanto è il tempo che dedichiamo, no? A ciò che è stato? Il tempo, dice Galantuomo, no? Il tempo sfuma un po' gli aspetti di ciò che è passato. No? Anche le situazioni più difficili che abbiamo trascorso, riviste dopo, beh, non ci sembrano così brutte come quando ci siamo trovati a viverle. E i nostri pensieri spesso sono occupati proprio a ricordare ciò che è stato, magari a rimpiangere ciò che è stato. Ma noi il passato, lo sappiamo. Il passato non può tornare, e soprattutto il passato non lo possiamo modificare. Però spesso, no, siamo con la nostra mente lì. Oppure il futuro, ciò che ci aspetta. Anche il futuro noi non possiamo modificarlo, perché non sappiamo intanto che cosa accadrà nel futuro. E comunque ciò che ci aspetta, come facciamo a determinarlo? Non sappiamo cosa succederà tra qui, non dico a 2 ore, ma neanche tra qui a 2 minuti. Ma anche il futuro è spesso l'oggetto del nostro pensiero, ciò che ci accadrà, la speranza, perché nel futuro mettiamo la nostra speranza, speriamo che il futuro sia meglio, sia qualcosa di meglio, ci porti qualcosa di meglio, di più bello. Magari siamo in ansia per